Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Parliamo della situazione geopolitica internazionale, sempre più delicata, sempre più fragile, con gli equilibri che incutono grande timore e certo non rassicurano molto. Vi preoccupa un mondo in cui il diritto alla forza prende il posto della forza del diritto? È un ordine internazionale nel quale sempre più il diritto alla forza sta prendendo, come dicevo prima, il posto della forza del diritto. Dopo il Venezuela, avanti il prossimo con Donald Trump, disinvolto e indisturbato poliziotto del mondo. Siamo a una svolta esistenziale per l'Europa. Concretamente, secondo voi, cosa dovrebbe fare l'Europa per tenere testa alla superpotenza americana e per continuare a salvaguardare la sua sovranità? Quanto è preoccupante la costante violazione del diritto internazionale, anche questo è un grande tema d'attualità. A proposito dell'attacco degli USA al Venezuela, secondo voi il fine giustifica i mezzi? Ebbene, sugli attuali e fragili equilibri geopolitici internazionali ci soffermiamo, come dicevo prima, nella puntata odierna con voi e con il giornalista statunitense Alan Friedman, editorialista per diverse testate, autorevole editorialista. Se volete partecipare alla trasmissione potete telefonarci allo 0848 03 0808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Alan Friedman, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie per essere con noi oggi. Allora, recentemente, l'altro giorno sulla stampa, lei scriveva: oggi il potere americano non è esercitato in nome della democrazia, del diritto internazionale o della sicurezza collettiva, agisce in nome dell'autorità personale, del vantaggio transnazionale e della forza militare. Da Gaza alla Groenlandia, al Venezuela, Trump non parla di democrazia o istituzioni, parla di controllo, non parla di sovranità, parla di proprietà. Quanto e come dobbiamo preoccuparci?
Well, per l'Europa bisogna preoccuparsi notevolmente, perché non abbiamo mai avuto nella storia moderna un presidente americano che minaccia esplicitamente l'utilizzo della forza militare contro un paese come Danimarca, membro della NATO, membro dell'Unione Europea. E anche per il fatto che Donald Trump sta gettando nel cestino qualunque credibilità americana. Nel passato noi americani dicevamo: ma noi vogliamo rendere il mondo sicuro per la democrazia, ma ora abbiamo un presidente che dice: noi vogliamo prendere il petrolio e tutte le risorse di Venezuela. Donald Trump non ha usato la parola democrazia neanche una volta, e apparentemente non ha come obiettivo la democrazia in Venezuela, perché ha detto al New York Times stanotte che si può tenere sotto controllo la Venezuela per diversi anni, e sembra contento di lavorare con lo stesso regime di Maduro che c'era. Per quanto riguarda Groenlandia, credo che sono d'accordo con quello che ha dichiarato il primo ministro della Danimarca, che se veramente Trump cerca, non vedo forza militare, un'invasione di Groenlandia, vedo piuttosto una dichiarazione da parte di Trump un giorno che sarà nostro, sarà annesso, e può diventare una situazione molto surreale con gli europei che rispondono: ma no, non è vero, non è corretto, e Trump dice: e cosa volete fare? Cioè, può diventare una cosa molto surreale nei prossimi giorni e settimane, perché Trump sul Groenlandia è serio, però bisogna anche qui notare che non c'è una logica, una strategia, o non è che Trump vuole la Groenlandia per minerale o terre rare. Vuole per il suo ego, vuole perché piace così a lui, e vuole perché dietro ogni guerra che Trump lancia e sta lanciando c'è la sua esigenza di nascondere e distrarre dallo scandalo del pedofilo amico Jeffrey Epstein.
Alan Friedman, è anche vero che però ci sono i soldi che ingolosiscono parecchio Donald Trump. Maduro, lei ha detto, non è stato rimosso per la democrazia né per il narcotraffico, è stato eliminato perché ostacolava il controllo statunitense delle maggiori riserve petrolifere del mondo. Quindi c'è un ego da parte di Trump, questo è chiaro, ma c'è anche poi una questione di soldi, di arraffare tutto quello che si può arraffare.
È vero questo, però vorrei notare... Visto che parliamo su Rete 1, la radio svizzera, e siete molto più razionale e chiari, in termini razionali non c'è nessuna vera prospettiva che Trump può fare soldi con il petrolio venezuelano. Mi spiego meglio. Cioè, i grandi capi delle aziende americane, Chevron, Exxon, Mobil, quelli che sono convocati domani, scusami, venerdì alla Casa Bianca da Trump per proprio cercare di dividere il petrolio venezuelano, hanno già detto no grazie, noi non abbiamo intenzione di investire 150 miliardi di franchi nei prossimi 10 anni senza garanzie della stabilità dei nostri investimenti, perché Trump ha una Venezuela, non è sotto controllo, è ricattato e non si può governare un'industria petrolifera ricattando e minacciando e bombardando e prendendo le tanker ogni 2 minuti. Quindi gli americani stessi sanno che con il prezzo del petrolio bassissimo in questo momento, con una fornitura di petrolio enorme, perché investire decine di miliardi all'anno per i prossimi 10 anni per rimettere a posto l'infrastruttura di venezuelana in modo che fra 10 anni potrebbe dare frutto a qualche profitto? E quindi neanche la logica di Trump, quando lui annuncia io prenderò 50 milioni di barile di petrolio dalla Venezuela. Questo è 2 giorni di fornitura per gli Stati Uniti e quindi lui usa queste cifre in modo, diciamo, più politico che economico. La stessa cosa come la politica dei dazi, non c'era nessuna logica economica dietro la guerra commerciale contro la Svizzera, contro l'Europa, contro la Cina. Purtroppo abbiamo un presidente che è più interessato nel suo ego e di apparire e farsi grande che dalla realtà. Certamente un'America che si comporta come fuori legge è un problema per l'Europa, è un grande vantaggio per Vladimir Putin.
Ecco, anche per la Cina, penso, per Xi Jinping.
Certo.
Alan Friedman, quali parallelismi e quali paragoni possiamo fare con il presidente Theodore Teddy Roosevelt? Il 6 dicembre del 1904, un mese dopo la rielezione, appunto Roosevelt pronunciò un discorso e parlava già, insomma, di essere, come Stati Uniti, i poliziotti del mondo. Quindi potremmo dire nulla di nuovo sotto il sole. Già più di 100 anni fa, 122 anni fa, già Roosevelt, insomma, aveva una mira espansionistica e soprattutto aveva un'idea di politica estera americana molto chiara. Dobbiamo controllare tutto e tutti.
Ci sono due cose, due commenti qui. Il primo è che Trump, come Roosevelt, si comporta come imperialista. E qui si può dire, ah, ma gli americani si sono comportati così, particolarmente nella Sud America, da sempre. E questo è corretto. L'altro aspetto, però, è che mentre Roosevelt voleva portare avanti il dottrina Monroe, il famoso Monroe Doctrine, a coprire il ruolo di poliziotto del mondo, Trump, almeno Roosevelt e anche Woodrow Wilson e gli altri presidenti americani del XX secolo, hanno cercato di giustificare i loro interventi in altri paesi con la retorica di stiamo cercando di fare qualcosa per la democrazia. Ma Trump è il primo presidente che dice no, vogliamo i loro soldi e petrolio. E questo, scusami se lo dico, è linguaggio mafioso da gangster. Quindi se veramente gli europei, i miei amici in Svizzera, vogliono capire la mentalità di Donald Trump, è sbagliato pensare solo all'ennesima imperialista. Bisogna capire che lui è stato formato da giovani a New York negli anni 70 e 80 dai suoi mentori, che erano consiglieri della famiglia Gambino, mafioso a New York. E quindi per lui l'idea di un pizzo è un dazio. Si fa pagare un pizzo, è mafioso, si prende qualcosa, si fa un'offerta che Venezuela non può rifiutare. Purtroppo c'è un mix tossico e letale qui di imperialismo e una mentalità mafiosa, e abbiamo ancora 3 anni di Trump almeno.
Ecco, 3 anni di Trump in un'America che però qua e là qualche reazione nei confronti di Trump, qualche protesta, qualche insomma insofferenza la sta dimostrando. Non ha più un consenso, diciamo, generale e trasversale Donald Trump. Ci sono anche dei movimenti che cominciano adesso a muoversi.
È vero, e dopo l'uccisione stanotte di donna innocente, una cittadina americana a Minneapolis, dove questi squadristi di ICE, di queste forze che Trump ha creato come una forza, soldati paramilitari per deportazione dei cosiddetti clandestini, ci sono state le proteste già, ci sono altre proteste oggi e domani. La domanda clou diventa le elezioni di novembre nel congresso. La mia previsione è che Trump perderà la Camera dei rappresentanti e i democratici avranno la maggioranza, ma è molto difficile che Trump perda anche il Senato. E siccome quindi si può immaginare una situazione che dopo novembre più proteste sì, però un partito democratico ancora senza un leader chiaro, ancora senza figure forti di opposizione, ancora diviso fra la sinistra radicale e la sinistra moderata, quindi neanche il Partito Democratico è pronto a affrontare il dopo Trump. In tutto questo si può immaginare nei prossimi anni di svariati impeachment di Trump, ma ricordiamo a chi ci ascolta che un impeachment della Camera in America non è completato senza una condanna di 2/3 del Senato, che vorrebbe dire 67 voti, e quindi è probabile che vedremo la Camera nelle mani dei Dem, impeachment a go-go da 2026-27 a 28, e Trump che rimane lo stesso alla Casa Bianca e continua a fare il bel e cattivo tempo.
Allora, Alan Friedman, rimanga con noi perché ci sono diverse domande da parte del pubblico, ovviamente sulla situazione interna negli Stati Uniti, ma anche sulla politica estera di Donald Trump. Ci sono i titoli del radiogiornale, poi di nuovo ancora a parlare degli Stati Uniti e soprattutto delle mire espansionistiche del presidente americano. Torniamo a parlare degli scenari politici, geopolitici, anzi internazionali. Lo stiamo facendo con Alan Friedman, editorialista per diverse testate, giornalista statunitense. La domanda che vi pongo è: vi preoccupa un mondo e quanto vi preoccupa un mondo in cui il diritto alla forza prende il posto della forza del diritto? È un ordine internazionale nel quale sempre più appunto il diritto alla forza sta prendendo il posto della forza del diritto. Dopo il Venezuela, avanti il prossimo. Magari la Groenlandia con Donald Trump disinvolto e indisturbato poliziotto del mondo. Siamo a una svolta esistenziale per l'Europa. Allora, con Friedman prima si parlava anche degli scenari per gli Stati Uniti a medio-lungo termine. Friedman, però è vero che se Trump, dopo il suo mandato, dovrà per forza di cose, secondo la legge e la Costituzione, non più ripresentarsi, ci sono già all'orizzonte Rubio e J.D. Vance. Di male in peggio?
Sì, di male in peggio, perché la differenza fra Trump e Vance è che Trump è un uomo impulsivo, controverso da tutta la sua vita, condannato per frode fiscale, è un uomo conosciuto, ma con una poco grammatica, poco intelligenza e poco competenza, quindi Bisogna, c'è un fraintendimento. Quando pensiamo di America, pensiamo al Pentagono, la Casa Bianca, sono fantastici. Io ci ho lavorato nella Casa Bianca e nel Pentagono e vi dico, ci sono anche esseri umani mediocri là dentro e mai come oggi con Trump si fa l'operazione in Venezuela, ma non si sa come fare il giorno dopo. Ma Vance invece è molto più furbo, molto più intelligente di Trump, meno narcisista e più un militante della destra estrema, che è stato finanziato e creato dai tecno-oligarchi di Silicon Valley, in particolare Peter Thiel, il grande capo di Palantir, azienda americana che sta volando in borsa perché la Casa Bianca sta dando miliardi di dollari di appalti senza gara, naturalmente, per schedare digitalmente tutta l'America. Peter Thiel è quello che predica l'anticristo, è amico di Elon Musk e loro vedono in Vance il loro creatura, la persona che può eseguire i loro disegni per il futuro. Mentre Marco Rubio è un figlio di rifugiati dalla Cuba di destra, molto Florida, molto Miami Story, ha un suocero che è un narcotrafficante, piccolo dettaglio che non è così saputo in Europa, ma Marco Rubio ha in famiglia narcotrafficanti condannati. E Marco Rubio spera di diventare il nuovo presidente dopo Trump, ma secondo me la disfatta di Marco Rubio ci sarà in mille modi fra Venezuela e Groenlandia e altri problemi che secondo me mostreranno la sua disfatta. E io non sarei sorpreso se Trump non fosse disposto a mandare come sacrificio Rubio, affidando tutti questi ruoli: vicere della Venezuela, capo della Groenlandia. È una cosa folle, mentre Vance furbamente sta in silenzio e aspetta e aspetta.
Allora il pubblico ci chiede, ci scrive allo 076 321 11 13, cosa pensa Alan Friedman del fatto che chi contesta Trump non può entrare o rientrare in America, e poi ci chiedono anche se lei, Friedman, ha un divieto d'entrata.
No, grazie, non ho un divieto di entrata io perché sono cittadino americano, però non si sa mai, se io prendessi un volo da Zurigo a New York domani mattina potrebbe essere che qualcuno chiederebbe pure dal mio social media, perché sono conosciuto come un critico di Trump da qualche mese, da qualche anno sto scrivendo libri e articoli che sostengono che Donald Trump è un problema per l'Europa, la NATO e la democrazia. Quindi non temo, ma non si sa mai con questo Trump. E ovviamente se tu chiedi a turisti normali della Svizzera o di qualsiasi altro paese di far vedere i loro social media e tutti questi dettagli da 5 anni, è difficile che il turismo americano andrà bene in futuro, perché la gente, io conosco un sacco di amici da Londra a Roma che dicono: ma noi non mandiamo più i nostri figli a studiare in America in questo momento, preferiamo, se vogliamo mandarli all'estero, Parigi o Londra.
C'è una questione che emerge dai messaggi che stanno arrivando e sono molti, soprattutto riassumo un po', ci scrive Sandro, ma il messaggio è uguale anche da parte di altri ascoltatrici, altri ascoltatori. Allora, dove sono finiti i democratici? E praticamente il presidente può fare quello che vuole scavalcando i tribunali ed ignorando sentenze? Allora, ci si chiede e le chiedono i democratici che fine hanno fatto e perché non reagiscono?
Sono due temi qui. I democratici sono senza leadership, nel senso che Kamala Harris, che vuole ricandidarsi come candidato per la Casa Bianca, non convince nessuno, perché poverina è una persona non di grande talento politico, diciamo così. Gavin Newsom, il governatore di California, è un liberista con una coscienza sociale, carismatico, e potrebbe essere il candidato democratico, però è odiato dalla sinistra del Partito Democratico, rappresentanti della sinistra radicale di New York, per esempio di Mamdani, il nuovo sindaco, o di Bernie Sanders o di Alessandro Ocasio-Cortez, che sono molto carismatici e eloquenti a New York, nel nord-est, dove c'è una visione più di sinistra, ma che non sono eleggibili a livello nazionale. Il Partito Democratico ha come leader nel Congresso un vecchio senatore democratico di New York che si chiama Schumer, che è poco efficace, diciamo così, e quindi i democratici sono divisi e rischiano di fare alla fine di partiti di centro-sinistra in diversi paesi in Europa che diventano sempre più piccolo.
Defilati, anche perché credo che, ed è emblematico anche questo, uno dei personaggi ancora più carismatici e il cui messaggio passa ancora è...
Sono Bernie... di sinistra radicale.
Ecco, sono di sinistra radicale oppure ancora Bernie Sanders?
Bernie Sanders è di sinistra radicale, io lo chiamerei.
Sì. Vabbè, comunque diciamo che...
Chi in America si pronuncia un socialista, credimi, in America la parola socialista è una parolaccia, E quindi sì, i democratici non hanno un leader. Mentre il secondo problema, per rispondere a chi ha fatto la domanda, è che la Corte Suprema, nominato i giudici per la vita, è fermamente nella tasca di Trump. È vero che ogni tanto la Corte Suprema andrà anche contro Trump, nel senso che fra pochi giorni potremo vedere anche una decisione che dichiara addirittura i dazi illegali. La Corte Suprema, se osserva la legge, dovrebbe concludere nei prossimi giorni proprio che Trump non può imporre tutti i dazi. Però questo creerà più confusione e poi porterà Trump a dire: ma io userò un'altra pretesa, un'altra legge, dirò che bisogna proteggere gli orologi, oro e cioccolato svizzero perché sono una minaccia della sicurezza nazionale. E se qualcuno ride e dice: ma cosa dice Friedman? Vi rassicuro che ha già detto che le Volkswagen e Mercedes sono una... rischio, una minaccia di sicurezza nazionale contro l'America. Quindi la risposta è che giudici qui e là possono bloccare Trump, è vero. La Corte Suprema però è nelle mani di Trump in gran parte. I repubblicani nel Congresso sono intimiditi e paurosi e pochi veri repubblicani moderati rimangono. C'era una volta quando il Partito Repubblicano era un partito di centrodestra moderato contro il comunismo, contro l'Unione Sovietica e a favore del commercio libero. Trump ha fatto una purga e adesso il Partito Repubblicano è pieno di codardi e persone che hanno soprattutto paura di Trump.
Alan Friedman, la trasmissione, questa trasmissione si chiama Controcorrente e c'è anche chi legittimamente scrive: ragazzi, fatevene una ragione, Trump è stato democraticamente eletto e sta attuando il suo programma. È il messaggio di Giorgio. Cosa rispondere?
Giorgio, io dico: Giorgio, hai ragione. Giorgio ha ragione. Se gli americani hanno votato non una volta, ma due volte, di avere Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, dobbiamo purtroppo, a mio avviso, concludere che questa è la democrazia, bellezza, e la democrazia può portare all'elezione di un uomo autocratico e corrotto nella Casa Bianca. Si dice talvolta che un elettorato merita il governo che elegge, e questo può essere che gli americani meritino Trump. Ma noi?
Ecco, però c'è anche chi poi dice: Alan Friedman, allora, lei è profilato, lo abbiamo chiaramente sentito, allora, Friedman, i maghi non ne indovinano mai uno, mai una. Friedman, per fare quello che Trump ha fatto ben prima di entrare in politica, dovrebbe vivere 300 anni e forse non sarebbero ancora abbastanza. Se lei ha una lotta da fare contro il governo attuale, lo faccia nel suo paese, su coraggio. E allora vede che arrivano anche quelli che la criticano, Friedman.
Ma certamente, ma io ricevo le critiche soprattutto dalla destra estrema, credo in Svizzera sarebbero quelli a destra di Blocker, ma pazienza, ognuno ha libertà di parola e io ho scelto la Svizzera come un posto dove voglio vivere perché mi sento libero qui e sto bene e credo che la Svizzera è una roccaforte della democrazia e di una democrazia liberale e quindi viva la Svizzera, dico io.
Viva la Svizzera! Poi arrivano anche messaggi contro la RSI, in questo caso anche, diciamo così, nei confronti del sottoscritto, proprio non riuscita, ma li leggo, perché Controcorrente è veramente aperta a tutti e a tutti voi, ma non a tutto. Allora, proprio non riuscite a invitare un opinionista un po' neutrale, proprio più forte di voi. Allora, le chiedo, Alan Friedman, si può essere opinionisti neutrali guardando in profondità la politica interna ed estera di Donald Trump? È difficile essere neutrali completamente, però è interessante questo messaggio.
È molto interessante. È molto interessante. Sull'epoca storica in cui stiamo vivendo. Per esempio, immaginiamo che fossimo nel 1938, Antonio, e io ero in radio a commentare il fatto che Neville Chamberlain fatto appeasement con Adolf Hitler, ha detto prendi per favore la Sudetenland, Sudezia, prendi la parte della Repubblica Cecoslovacchia che vuoi, sarà buono per noi. Come dovrei commentare la resa della Gran Bretagna che ci ha portato all'espansione della Germania nazista nel 1938? Dovrei dire ottima scelta, questo è il modo di fare, o potrei dire quello che penso oggi, più che Donald Trump distrugge la legge internazionale e fa strumento di Vladimir Putin per aiutare la Russia contro l'Ucraina, più che avremo problemi in Europa. Ognuno ha il suo dritto. E se volete un commentatore, vi invito a chiedere a Marcello Foa di venire domani mattina e lui dirà il contrario di me, che Trump ha ragione, che tutto va bene. Forse dirà l'invasione della Groenlandia apre le opportunità per investimenti per gli europei, non lo so. Ma allora, io non sono di sinistra e voglio sottolineare per chi mi ascolta, io sono del centro. Non sono di sinistra e non sono di destra. Il mio lavoro è analizzare la geopolitica e l'economia macro e dire quello che penso. Ma credo che la storia farà vedere che chi non ha alzato la sua voce contro Donald Trump sarà stato complice.
Allora, aggiungo io, lei ha precisato bene chi è, cosa fa e cosa ha fatto e soprattutto come analizza la situazione, le situazioni internazionali, insomma la situazione geopolitica, ma va detto che la RSI ha tanti commentatori e tante commentatrici e quindi non soltanto Alan Friedman. Allora, scrive un ascoltatore, trovo ipocrita e ridicolo prendersela con Trump quando da sempre gli Stati Uniti fanno il bello e il brutto tempo in tutto il mondo, Giappone, Vietnam, Iran, Iraq, Afghanistan, eccetera eccetera eccetera. Le guerre fatte negli ultimi decenni, vogliamo dimenticarle? Quanti milioni di persone uccise dagli USA soltanto per soddisfare i propri bisogni e dimostrare la propria superiorità. Allora, abbiamo detto della reazione, direi, piuttosto debole da parte dei democratici all'interno degli Stati Uniti, che fanno fatica a opporre una certa resistenza. Abbiamo detto già lungamente quello che Trump sta facendo e perché lo sta facendo. Qualcuno dice sì, però gli Stati Uniti già in passato, prima di Trump, non avevano dato un buon esempio.
Concordo. E per chi vuole approfondire il tema, ho recentemente pubblicato un libro che si chiama La fine dell'impero americano, guida al nuovo disordine mondiale, che argomenta proprio quello che questo ascoltatore dice, che gli americani hanno mal gestito il loro impero per gli ultimi 100 anni, che l'America ha sempre fatto un buon e bel e cattivo tempo, ma la differenza oggi è che viviamo nel mondo in cui Trump ha smantellato quell'ordine mondiale liberale che teneva la stabilità e la pace in Europa. E senza quello c'è un rischio che io avverto come persona che vive in Europa, cioè che l'Europa rischia di essere schiacciata tra l'aggressione della Russia da un lato e l'aggressione di Trump dall'altro. E questa è una novità che non ha precedenti nella storia recente.
C'è Sandra che ci chiede cosa dire ai giovani riguardo il mondo che ci sarà nei prossimi decenni. Friedman ha un messaggio di speranza?
Non andate in America per ora, studiate e continuate la vostra vita, cercate di essere autoconsapevoli e consapevoli del mondo intorno e aggiustate alle tecnologie di artificial intelligence, perché sarà questo determinante nelle professioni del futuro. Però per me stiamo vivendo negli anni 30 e sono molto preoccupato che Trump farà più crisi, creerà più instabilità e darà più licenze di uccidere e invadere ai Putin e Xi del mondo. E cosa dirà l'America in futuro se Xi prende Taiwan? No, non si può, non è legale invadere un altro paese.
Oppure anche le mire espansionistiche di Putin, Diciamo
sì,
che
Trump
guarda ben oltre l'Ucraina di Putin, certo.
Cioè, per chi fra gli ascoltatori fa bene dal loro punto di vista dire ma perché Friedman è così critico del suo presidente? Ma la risposta è che non è un presidente che ci dà tranquillità o pace, non è amico dell'Europa e ha maltrattato non solo la Svizzera ma tutto il resto del mondo, quindi stiamo attenti,
allora,
sempre più pericoloso.
Certo, allora moltissimi complimenti arrivano e sono davvero tantissimi messaggi che ci stanno giungendo dagli ascoltatori, dal pubblico, moltissimi complimenti per Friedman, qualche critica a qualcuno che dice no, sbaglia o perché Friedman, perché avete scelto lui, abbiamo scelto lui, poi ovviamente ogni opinione è soggetta a essere discussa, valutata e ognuno poi ha la sua percezione e la sua libera opinione. Rossano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Allora, io sono d'accordo con Friedman al 100%. E poi avrei una domanda o due domande per lui, no? Le ultime votazioni saranno andati a votare, non so, 150 milioni di persone tra democratici e repubblicani.
Uh-huh.
Gli altri 150 milioni dove erano? Questa è la mia domanda, no? E poi leggo tantissima gente adesso che si pente, no, di aver eletto questa persona, ma io poi gli chiedo a loro come mai è riuscito a arrivare lì, ma nessuno mi risponde, cioè non lo sa nessuno.
Di averlo votato e poi con un'elezione democratica lui è stato ovviamente eletto alla presidenza,
sì,
degli Stati
Uniti.
Però non
è che hanno votato tutti gli americani, non diciamo che tutti gli americani sono per Trump, i 90 milioni che gli hanno dato i voti sono per lui, tutto il resto dell'America c'è chi non ha votato e c'è chi ha votato.
Sì.
E poi ha vinto di quanto? Allora, 0,2 punti.
Grazie Rossano, ci ascolti allora, per radio, molto chiaro, grazie. Friedman.
Allora, Trump ha vinto, è vero quello che ha detto, circa 150, ma immaginando 4-5 milioni, Trump ha vinto 74 milioni di voti in totale nel 2024.
Però mi scusi, Friedman, c'è anche chi dice che comunque è stato eletto per due volte, quindi lo si conosceva già.
Sì, sì, ma l'ho detto prima, ripeto, se gli americani hanno votato Donald Trump due volte consapevoli di chi era l'uomo, allora gli americani possono tenerlo e lo meritano. Ma noi, il resto del mondo, non meritiamo di essere maltrattati dal presidente bullo Trump. Questa è la mia risposta su quello. Sul tema di chi ha votato Trump, fra i 74 milioni di persone, ricordi che in America l'affluenza per una volta presidenziale non è come in Svizzera, che sarà 70-80%, immagino.
Meno.
Mentre in America siamo al 62-64% di affluenza al voto. Non so che il livello in Svizzera sarà
meno,
più
meno,
alto, no?
Meno, minore.
Meno?
Meno, più o meno a livello di elezioni, 60%, 65%. Sì, poi dipende da votazione a votazione, da elezione a elezione, però non è che vanno tutti in Svizzera a votare.
Comunque, il partito più grande in America sono quelli che non votano, come in tutti i paesi dell'Occidente, circa 30-40% non vanno a votare. Per quanto riguarda il resto, noi americani abbiamo eletto Donald Trump, ma il fatto che abbiamo eletto Donald Trump non vuol dire che dobbiamo essere tutti contenti, E credo che se c'è un po' di resilienza nella democrazia americana, vedremo questo novembre le cose si ribaltano.
Ecco, a questo proposito c'è chi fa delle domande molto chiare. Allora, Friedman ha detto che il Partito Democratico non ha un leader. Non pensa che il problema deriva dal fatto che il Partito Democratico ha almeno due anime che sono politicamente inconciliabili? Tra l'altro, stesso identico problema del Partito Democratico italiano. E poi ancora, come valuta Friedman la possibilità che Trump cercherà di manipolare le elezioni di midterm?
Allora, sul secondo tema ci sono dei tentativi da Trump e qui alcuni giudici indipendenti rimasti possono bloccare alcune azioni, tipo in Texas e altrove, dove Trump sta cercando di cancellare, riscrivere la mappa elettorale per cancellare i seggi dove c'è una maggioranza democratici e ridisegnarli per favorire i repubblicani. Questo è in corso. E probabilmente cancella fra 5 e 10 seggi democratici. Ma credo che ci sarà un rigurgito talmente forte a novembre che, nonostante questi tentativi di manipolare un po' il voto, che Trump e i repubblicani perderanno la Camera, non il Senato, perché in America ogni due anni soltanto un terzo dei 100 senatori viene rieletto, perché servono per 6 anni, e quindi ci sono solo 3 o 4 seggi del Senato in bilico questo novembre, è più difficile. Però anche se succedesse che i democratici prendessero questo novembre sia la Camera sia il Senato, non vuol dire impeachment e rimozione della Casa Bianca per Trump, perché ci vogliono 67 su 100 voti nel Senato per una condanna di impeachment. Quindi la realtà è che noi americani l'abbiamo votato, i democratici sono deboli e divisi, i repubblicani sono intimiditi, Trump al comando, l'Europa è debole e noi avremo altri 3 anni di Trump, per cui 2026 può essere un anno molto peggio di 2025, perché finché Trump ha la mano libero a seguire i suoi impulsi, il mondo sarà in pericolo. Ma non credi a me, e non è una posizione di sinistra o destra questo, tutti gli analisti di geopolitica, per non parlare delle grandi banche americane che fanno queste analisi, dicono che nel 2026 il pericolo numero uno nel mondo non è più Putin o Cina, è gli Stati Uniti d'America.
Ecco, a proposito di debolezze, lei ha parlato, lo sappiamo insomma, di una debole Europa. Allora, perché l'Europa fa così fatica, uso un eufemismo, a tenere testa alla superpotenza americana? Non c'è, diciamo così, un'unione di intenti e soprattutto anche una reazione un po' più collettiva, unanime. Le chiedo di essere breve perché poi devo chiudere.
Bravissimamente. Numero uno, l'Europa, fra i 28 membri dell'Unione Europea ci sono almeno 3 o 4 quintacolonisti filoputiniani come Orban e capi di Slovenia e di Repubblica Ceca, che vogliono proprio favorire sia Trump sia Putin. Numero due, non bastano Macron, Merz, Starmer, il leader polacco Tusk e Sanchez della Spagna a resistere contro Putin in Ucraina e anche Trump dall'America. Numero tre, l'Europa non ha un esercito di difesa comune, non ha una politica estera in comune, è troppo diviso e quindi l'Europa per forza rimane debole.
Grazie mille a Alan Friedman, giornalista statunitense e editorialista per diverse testate. Grazie per essere stato con noi, per la sua schiettezza, per la sua lucidità nel analizzare la situazione geopolitica internazionale e soprattutto per addentrarsi in quello che sono diventati oggi gli Stati Uniti. Buona giornata e grazie, buon lavoro. Noi ci risentiamo domani con Controcorrente. Buona continuazione di ascolto.